Continuiamo con la nostra carrellata al libro del Deuteronomio. E l'introduzione stamattina ci riprende in tutto il contesto nel quale il Deuteronomio è stato scritto. Nel senso che ricordiamoci che questo, tutto quello che stiamo vedendo, era quello che Mosè scriveva al popolo come conseguenza del fatto che loro erano stati liberati. Ricordiamoci sempre, ogni volta che lo leggiamo, ogni volta che riflettiamo su questo, che Gesù sta dando, tramite Gesù, Dio, Mosè, sta dando queste informazioni al popolo per quale motivo? Dice, allora, io vi ho liberati, adesso ricordatevi che dovete vivere in maniera libera e vi dico come dovete farlo. Questo è il contesto. Non si tratta di imposizioni per rendere ancora il popolo schiavo, ma per fargli vedere come si vive nella libertà che Dio gli aveva dato. Quindi il contesto è sempre quello. E nel nostro percorso che abbiamo fatto, abbiamo già visto parecchie cose di quello che il Signore aveva detto al popolo, varie norme di vario tipo, e abbiamo già cominciato a vedere come tutte queste norme andavano a toccare le varie sfere della vita personale, sociale, religiosa del popolo, come per dire non c'è nessun'area della nostra vita nel quale Dio non voglia metterci il becco, nel quale noi possiamo fare di testa nostra perché tanto questo Dio non lo riguarda. No, Dio deve essere presente in ogni aspetto della nostra vita e vuole dare delle indicazioni e dà indicazioni in vari aspetti. Quindi in questa carrellata che stiamo facendo abbiamo cominciato questa volta erano capiti dal 23 al 26 da considerare, e ci sono varie indicazioni che ci sono. Voi se l'avete letto potete magari ricordarlo, se no con la Bibbia, intanto che le vediamo, potete trovare i testi nei quali viene parlato, o se no, ultima chance, ve lo leggete a casa in settimana per rinfrescare e ribadire le cose che vediamo insieme, in modo che se qualcosa vi ha colpito di quello che magari considereremo, non sia, ah, perché Gianfranco ha detto domenica mattina, ma la Bibbia dice che non basato su quello che io vi dico, ma su quello che dice la Bibbia. Incominciando dal capitolo 23, possiamo vedere come una delle prime indicazioni che Mosè dà è quello di evitare troppi commistioni con le etnie e le culture intorno, specialmente con quelle che non avevano dato assistenza al popolo di Israele. Il tema dell'assistenza, il tema del prendersi cura di chi ha meno, dei poveri, è un tema molto presente nella Bibbia. E dice, ad esempio, l'ammonita e il moabita, quei popoli lì, non, con voi non deve avere niente a che fare, perché? Perché non vi hanno dato assistenza, mentre altri sì. Quindi altri sì, ci si potrà essere un qualche contatto o una qualche relazione, ma con quelli lì no. Perché? Perché hanno voluto distruggervi. E qui Dio fa sempre, Dio non è legalista come noi, perché dice anche gli eunuchi, che sono una categoria particolare, che in tutto un contesto culturale, per cui anche loro non potevano far parte dell'assemblea del Signore. Poi troviamo che Dio non è legalista, e troviamo che fa parte addirittura della genealogia di Gesù, c'è una moabita, appartenente al popolo che Dio ha detto non dovete avere nessun contatto, e uno dei primi convertiti era un eunuco, proprio per far vedere come la grazia di Dio va al di là dei tanti nostri legalismi. Quindi potremmo riflettere, prendere per noi il fatto di essere fermi, una fermezza verso chi ostacola o danneggia la Chiesa e il Vangelo. E quella riflessione che ci ha fatto fare Luca stamattina penso che sia importante. La Siria, la Corea del Nord, sono nazioni nel quale essere cristiano è un pochino più complicato che in Italia. E quindi proprio non far finta di niente verso nazioni nelle quali l'essere cristiani costa la vita nel vero senso della parola. Quindi questa potrebbe essere una prima riflessione. Poi una interessante indicazione, Dio si prende cura della nostra igiene, della nostra pulizia, e dice state attenti, ogni tanto avete bisogno di fare alcune cose, andate fuori dall'accampamento, fate una buca, coprite, sembra banale. Ricordiamoci che fino a poche decine di anni fa, un paio di secoli fa, del concetto dell'igiene, dei batteri, delle infezioni, nessuno sapeva esistessero. La peste famosa del 1600 in Italia, ricordata da Manzoni, era portata dagli untori, non era una contaminazione, non era un'infezione batterica o quello che è, non so cosa siano, cosa sia la peste. Comunque, non era un'infezione, era una maledizione, una cosa totalmente diversa. Poi si è scoperto, ma Dio aveva già detto certe cose nel passato. E la stessa cosa, l'isolamento delle persone infette. Tutto giustificato, come doveva essere in quelle culture, dal punto di vista religioso. Ma c'erano delle valenze estremamente forti dal punto di vista, ad esempio, igienico-medico. Un altro aspetto che ci riguarda molto da vicino affronta il diritto di asilo. L'adeguamento, le persone dovevano adeguarsi alle leggi di Israele, non doveva esserci un doppio standard. Viene una persona che è scappata, tenetela lì, può mettersi dove vuole, deve vivere rispettando le leggi, ma era una grande novità rispetto alla cultura dell'epoca, dove lo schiavo doveva essere consegnato al padrone. Questa è una grande novità. Sono tutte norme che a noi sembrano banali, ma allora erano grandi novità, il diritto di asilo. E dovremmo chiederci cosa ne pensiamo noi. Adesso sono tutte norme, man mano che le vedevo, eccetera, diciamo che sì, sono cose che riguardano la nostra vita di tutti i giorni. Il diritto di asilo, l'accoglienza dei rifugiati, di quelli che stanno scappando da situazioni di guerra, di persecuzione o altro. Quindi anche questo, Dio ne parlava già quando? 3500 anni fa. E forse se ci fosse stato un maggiore adeguamento a certe norme di Dio, tante cose forse sarebbero state differenti nella storia. Poi sono delle norme sulla prostituzione sacra. L'eliminazione della commistione tra sessualità e rituali religiosi. In quell'epoca c'era tutto un culto il culto della fertilità, il fatto della procreazione, dello sviluppo, era una questione molto importante, molto sentita, e quindi c'era tutto un culto, una religione della fertilità per ingraziarsi gli dèi per questo, ed erano tutti rituali religiosi. E lì stavo pensando, se fosse questo qui, la prostituzione sacra forse non c'è attualmente in Italia, almeno non nei termini che vediamo noi normalmente. Ma mi sa riflettere su quegli aspetti di vita sessuale, di sessualità deviante, vista come amore di Dio e per Dio. Questa sovrapposizione tra l'amore e il sesso, iniziato già negli anni 70 con i bambini, col movimento pseudo-cristiano, i bambini di Dio, nel quale l'amore veniva sovrapposto al sesso, quindi amarsi vuol dire avere rapporti sessuali insieme, perché questa è l'espressione dell'amore e lo facciamo in nome di Dio, quindi veniva messo tutto insieme questo. E anche altre forme adesso di, ad esempio, dell'omosessualità, vista come un dono di Dio, vista come l'espressione di amore di Dio, eccetera. Stiamo attenti anche a questo. Poi un'altra cosa che mi ha colpito parecchio, il rispetto degli impegni assunti. L'importanza che Dio dà a rispettare gli impegni. Ognuno di noi ha degli impegni. A volte nella Chiesa ci prendiamo degli impegni. Col battesimo abbiamo dichiarato un impegno che noi ci siamo presi verso Dio. Quante volte diciamo che vogliamo vivere per Lui, quante volte, infatti Adino ogni tanto me lo ricorda, che è il mio ritornello, no? cantiamo delle bugie, nel senso che cantiamo un sacco di cose che poi non viviamo. Prendiamo degli impegni, facciamo delle sparate bellissime verso il Signore che poi non riflette la nostra realtà. Ci impegniamo, Dio, vivrò sempre per te, per questi 5 minuti che siamo qui. Però ci sono degli impegni che ci prendiamo. Gli impegni nella Chiesa, attività che dobbiamo svolgere, sono impegni. Li portiamo avanti, siamo capaci di farlo. L'importanza di questo, l'impegno che ci siamo presi per Dio come risposta all'impegno che Lui ha avuto per noi, e che poi appena le cose non ci vanno bene nella nostra vita piantiamo tutto. Ma che cosa serve andare in chiesa? Cosa serve leggere la Bibbia? Cosa serve pregare se poi le cose non vanno come dico io? E Jessica stamattina ci ha fatto riflettere anche lei su qualcosa collegato a questo aspetto. Ma questo impegno, ed è interessante vedere che appena dopo viene parlato dei divorzi, è tutto un sistema, divorziate però non dovete, se lei va via non devi riprenderla, cosa voleva dire? Qual è una riflessione che possiamo fare? Prima di tutto i divorzi che non sono ordinati ma sono presi come un dato di fatto nella Bibbia, non potevano essere fatti così in maniera superficiale, neanche quelli potevano essere fatti in maniera superficiale dicendo non mi piace più, basta, vai via. No, te lo devo mettere per scritto. E può sembrare banale, ma quando noi dobbiamo mettere per scritto qualcosa, verbalizzare qualcosa, ci rendiamo conto dello spessore o meno di quello che stiamo dicendo. Perché a me capita quando ho a che fare con coppie che sono in crisi, che dico ok, siete in crisi, perché lui, lei, ok, fermi tutti. Allora, dimmi bene, che cos'è che non va? Alla fin fine, se dovessimo scrivere le cose, tante volte, non sempre, ma tante volte sono cose non così importanti che noi abbiamo gonfiato per tante altre cose. Ma il doverlo scrivere diventa complicato, non è così banale. Quindi dici, vuoi divorziare, benissimo, mettilo per scritto, e poi non è che te la prendi, la molli, no, una volta chiuso, è chiuso. E anche questo mi faccia riflettere sul discorso dell'impegno. L'impegno che ti sei preso con questa persona, con tuo marito, con tua moglie, è un impegno, non deve essere preso e considerato in maniera superficiale. Di dire, non mi piace più, io credevo che, ho scoperto che non ti amavo. Queste sono le motivazioni principali della separazione e dei divorzi, che ho sentito nella mia esperienza. Pensiamoci bene. Non prendiamo superficialmente le cose. E se ci siamo presi un impegno, non mettiamolo così facilmente da parte. Ho sbagliato. È un impegno che ci prendiamo. Poi una cosa interessante, un'anticipazione dell'articolo 54 del codice penale. Il fatto del un reato commesso in stato di necessità. Se hai fame e mangi la frutta sull'albero, va bene così. Non portatela via. Ma se hai fame e mangi una mela, va bene. Era anche un'usanza contadina, che mangiare la frutta nei campi non era reato, ma anche in quello, non il legalismo, lo stato di necessità, se hai fame e hai rubato, è un articolo che è stato anche utilizzato non troppo tempo fa per un extracomunitario che aveva rubato del pane e dei busti in un supermercato ed è stato assolto perché aveva fame e quindi non era considerato un reato. Poi il diritto al lavoro. Si parla tanto delle leggi sul diritto sul lavoro, ma eliminare lo sfruttamento, eliminare le vessazioni. Pensiamo a quelle che sono le situazioni anche lavorative adesso, di sfruttamento, dei ricatti sul mondo del lavoro. Affronta la questione della responsabilità personale, che vuol dire evitiamo le vedette incrociate, evitiamo le pressioni attraverso i familiari, le vendette incrociate. Mi ricordo con un insegnante di scuola, di uno dei nostri figli, che quando avevo fatto notare che quello che stiamo insegnando non era corretto, riguardava proprio un argomento attuale, la riforma, perché stava insegnando che la riforma era praticamente la Chiesa Cattolica, grazie a Lutero, aveva avuto una riforma interna e quindi la riforma era la riforma della Chiesa Cattolica grazie a Lutero, no? Travisando completamente quello che era, ma travisando anche quello che era il testo di storia che era adottato dalla scuola. Ero andato a fargli notare, ho detto va bene, se lei vuole che mio figlio sappia, dica le cose in questo modo, non c'è problema, però sappia che io gli ho detto le altre cose. Da quel giorno lì, dal primo che era il più bravo della classe, non è più stato nessuno, se ne sono accorti i genitori degli altri bambini, di come era cambiato il trattamento. Cosa sono questi? I ricatti, gli incroci. E tante volte lo vediamo anche in tante altre situazioni. Tu sei figlio di, allora no. Tu sei il padre di, allora no. Quindi l'assistenza sociale poteva essere svolta, ma pensando non all'umiliazione della persona, dice raccoglie le cose nel campo, lascia qualcosa per chi non ha niente. In modo che non sei tu che glielo dai, ma lui fa qualcosa per averlo, fagli fare qualcosa, dagli un po' di dignità, se la raccoglie da solo, è più dignitoso raccogliersi qualcosa da solo, piuttosto che qualcuno che ti dà una cassetta di arance già raccolte, me le raccolgo da solo, mi sento più a posto con me stesso, quindi no a un assistenzialismo deresponsabilizzato. E questo l'abbiamo visto nel progetto al quale abbiamo aderito per un po' di tempo del magazzino solidale, nel quale le persone andavano a prendere, però poi dovevano fare dei lavoretti per riguadagnarsi punti per il prossimo mese, eccetera, eccetera. Per quello che ci era piaciuto questo progetto di assistenza. Il rispetto della persona si vedeva anche nella non umiliazione dei colpevoli. Dice, una persona ha sbagliato, va bene, deve essere punito, ma non umiliamolo. Deve portare le conseguenze di quello che ho fatto, ma non umiliamolo. Non fustigarlo più di tanto, perché sennò farebbe male non al suo fisico, ma alla sua persona, alla sua dignità. E in questo potremmo vederci tante discussioni sul nostro sistema carcerario. Quindi, quante cose Dio aveva già anticipato, cose che noi stiamo, problemi, situazioni che stiamo vivendo ai nostri tempi. La salvaguardia del patrimonio familiare, non l'accaparramento, ma ogni famiglia deve mantenere, mediante la legge del Levirato, che era una istituzione che era presente anche in altre culture, non soltanto in quella ebraica, per mantenere le linee ereditarie originali. Quindi pensiamo invece a quante liti che ci sono e a quante rotture relazionali che ci sono per eredità. Perché tutti vogliono i soldi del no, è morto mio fratello, allora io ho diritto, no, però c'è la legittima, no, però aspetta, chi sono gli eredi? Tutte le liti che ci sono per quello, anche all'interno delle chiese, ricordiamoci, queste qui non esulano, non sono cose che non ci riguardano. La correttezza degli scambi commerciali, interessante anche questo. 3500 anni fa, cosa aveva detto Dio? Dovete avere l'ufficio metrico, come ce l'abbiamo noi adesso, l'ufficio metrico presso le camere di commercio, per far certificare che i nostri mezzi di misura sono corretti. 3500 anni fa lo diceva Dio. Le vostre unità di misura devono essere quelle, non più, meno, eccetera, devono essere quelle, la precisione. Ma in tutto questo, al capitolo 26, ritorniamo al nocciolo iniziale. Perché tutto questo? Nel capitolo 26 viene detto proprio quello. Tu presenterai le primizie a Dio. Il Dio ha la priorità su tutto. Quindi tu presenterai le primizie, ma se leggiamo tutto il capitolo è in un contesto molto bello. Quando le presenterai dirai tutta una storia per dire: io presento questo perché ero schiavo, il Signore mi ha liberato, eccetera, 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 eccetera. Cioè, ritorniamo al nocciolo. Tutto quello che Dio sta dicendo, tutto quello che il popolo doveva fare, era per ricordare quello che Dio aveva fatto per lui. Non quello che il popolo aveva fatto per Dio. Quello che Dio aveva fatto per il popolo. Quindi, lo scopo primario di tutte queste norme era ricordare al popolo chi era Dio, chi era Yahweh, io sono. E lui doveva avere il primo posto, il meglio spettava a lui. Tutti noi, chi ha un albero o una pianticina, quando matura la prima ciliegia, il primo, mi ricordo Carmen con l'albero di peperoncini sul balcone, che guarda il primo peperoncino, no? La primizia. Dico, è quella, deve essere data al Signore. Perché? Perché lui ha dato il meglio. E questo, se trasliamo, abbiamo ricordato la morte del Signore, Gesù. Dice, se Dio ha dato il meglio, noi cosa dobbiamo dare al Signore? Quindi dice, il meglio, la primizia, le prime cose, quelle che ci priviamo noi, perché sarebbe la prima fragola, ha un sapore speciale. La prima albicocca sull'albero ha un sapore speciale. Ecco, la prima, quella dà sapore speciale per il Signore. E poi parla delle decime. Le decime erano una cosa molto interessante, era un segno di dipendenza. La decima, le offerte, le decime, erano un segno di riconoscimento che Dio era soprattutto. Questo era il concetto principale. E abbiamo già ricordato, delle decime abbiamo già accennato qualche volta fa, le decime erano destinate ai Leviti, a questa tribù, perché loro erano in sostituzione dei primogeniti. Cioè, ogni famiglia avrebbe dovuto... il primogenito ogni famiglia avrebbe dovuto dedicarsi al Signore. Allora, Dio ha detto, al posto di prendere lui, prendo questa tribù in sostituzione. Quindi, come avreste sostenuto vostro primogenito al servizio del Signore, sostenete la tribù dei Leviti. Questo era il concetto di base. Quindi le decime erano un segno di riconoscimento della superiorità e della autorità, della dipendenza da Dio. Ed era una delle prime cose che il popolo di Israele si dimenticava di corrispondere quando si allontanava da lui. Tant'è vero che se leggiamo la storia con Davide quando rimette a posto il culto, Ezechia, Esdra, Neemia, Malachia, opportare delle offerte al Signore, ricominciare a dare decime, era un segno di ritrovato rapporto con il Signore, perché voleva dire riconosco che sei tu il capo, non sono io. Questo era il concetto delle decime. Le decime erano il 10% del PIL familiare. Cos'è il PIL familiare? Cos'è il PIL? Prodotto? Interno? Non ho capito, al terza? Ripeti? Lordo? Prodotto interno lordo? Quindi quando pensiamo alla nostra decima, se ci abbiamo mai pensato, pensiamo al PIL o al PIN? Cioè il prodotto interno netto. Capite quello che voglio dire? Che se pensiamo al prodotto interno netto, diciamo, beh, magari 10% sui... La media dice che uno stipendio medio in Italia è intorno ai 1.500 euro, prendiamo per buono questo dato. Quindi 10% quello sono? 150 euro. Ma se lo facciamo sul PIL, non è 1.500 euro, saranno 3.000, facciamo. Capite la cosa? Pensiamoci, butto lì per pensarci. Era al netto, cioè all'ordo, noi infatti abbiamo il netto, il PIL era comprese tutti gli accantonamenti che noi facciamo per le trattenute previdenziali, pensionistiche, eccetera. Là non c'erano pensioni, quindi i soldi per la pensione non li mettevano via. Non c'era previdenza, quindi i soldi per l'assistenza medica non li mettevano via da parte prima. Quindi sono riflessioni che devono farci pensare quando magari pensiamo alle decime. Ma quando pensiamo alle decime, nella Bibbia troviamo indicate tutto sommato tre momenti di decime. C'erano le decime annuali, ne viene parlato nel numero 18, ed erano per le attività di culto, amministrazione dello Stato teocratico, quindi, ed erano, potremmo paragonarle magari a quelle che sono le spese che noi abbiamo per le spese locali della Chiesa, per il sostegno delle missioni, dei missionari, eccetera, cioè per le attività di culto in generale. Quindi Chiesa, missione, missionari, eccetera. Poi viene parlato di una decima per le feste, cioè di un accantonamento, questo lo troviamo in Deuteronomio 14 se andiamo a vederlo, che erano da spendere quando andavano a Gerusalemme durante le feste. Dice, metti via dei soldi quando poi vai a Gerusalemme per le tre feste importanti e lì spendi, fai festa insieme agli altri, eccetera. Poi lì potremmo paragonarlo ai nostri convegni, conferenze, libri, musica e quant'altro. Chi serve per divertirci, perché sono cose belle da fare davanti al Signore. Poi viene parlato, in questo testo che abbiamo letto, delle decime triennali, cioè ogni tre anni una decima destinata all'assistenza sociale. E qui potremmo pensare magari al magazzino solidale, al centro diurno, a tutte le attività che possiamo svolgere per sostenere chi ha bisogno, l'assistenza sociale. Ora, c'è un po' di discussione se qui erano tre decime, quindi arriviamo al un anno era il 10%. Più il 10%, un altro anno era il 10% della dipendenza, il terzo anno era un 10 più un 10 più un 10. c'è un po' di discussione su questo, se era una sola decima che veniva usata differentemente a seconda degli anni. Ma a parte, prendendo anche la cosa più riduttiva, cioè era un solo 10% che a seconda degli anni o a seconda della situazione veniva usato in maniera un po' diversa. Il 10% veniva usato per andare alle feste, quello che si spendeva per le feste veniva dato per il sostegno dell'attività di culto. Oppure, ma a parte quello, volevo puntualizzare su quello che è il testo del capitolo 26, che è la decima triennale, questa è specificata. Ogni 3 anni, la decima di quell'anno deve essere destinata all'assistenza sociale. Questo qui è il concetto. E potremmo, che vorrebbe dire praticamente, diviso nei vari modi, il 3,33%, se facciamo un po' di conti. E questo cosa vorrebbe dire in pratica? Pensiamoci un attimo. Se facciamo 4 conti, vorrebbe dire che, sempre tenendo quei 1.500 euro che le statistiche danno come lo stipendio medio italiano, vuol dire che noi potremmo dare, o dovremmo dare, o potremmo dover dare, mettete tutti i verbi come volete, vengono fuori circa 50 euro al mese a stipendio, circa 600 euro all'anno. Con questo ci serve un sacco di soldi per l'assistenza sociale. Pensiamoci. Ma quando pensiamo alla nostra ricchezza, alla nostra decima, non pensiamo solamente ai soldi. Pensiamo anche ad altro. Perché decima, sì, era il prodotto interno lordo, il PIL. Però nel contesto generale pensiamo anche ad altro. Al nostro tempo, per esempio. Quanto tempo dedichiamo al Signore? Quante delle nostre capacità intellettuali, professionali, di servizio dedichiamo al Signore? Sempre prendendo il concetto del 10%, se noi dedicassimo al Signore il 10% del nostro tempo, in un giorno quante ore dovremmo dedicargli? 2 ore e mezzo, sono 2 ore e 24 minuti, considerando 24 ore, togliamone 8, va, dai, facciamo i bravi, facciamo 16 ore, 16 ore è 1 ora e mezza, abbondante, gliela dedichiamo di media? Quindi, pensiamoci, in una settimana, 1 ora e mezza a settimana sono 10 ore e mezza. Quante cose si potrebbero fare in più? Mentre diciamo sempre che non abbiamo mai tempo. Ma forse dovremmo rivedere qualcosa nelle priorità. Quali sono, quindi, tornando alla decima triennale, le iniziative sociali che noi sosteniamo o che vogliamo sostenere come Chiesa o come persone? Cosa stiamo facendo? In che cosa siamo coinvolti? Siamo coinvolti in qualcosa? Abbiamo avuto magari varie iniziative in questi anni, il centro diurno, ho avuto una cena per persone che abbiamo chiamato la cena degli amici di Cunibà. Abbiamo partecipato al magazzino solidale, Mai dire vecchio. Ci sono persone che collaborano con missioni. Assistenza ai malati, porta alla sporta, alcuni che collaborano con l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, varie attività. Ma stiamo facendo qualcosa o sono cose che lasciamo sempre agli altri perché a noi queste cose non interessano? È interessante che l'assistenza ai poveri, che ritroviamo spesso nel Vecchio Testamento, è poi stata una cosa proprio sul cuore della Chiesa a Gerusalemme. Una delle prime cose che hanno fatto la Chiesa di Gerusalemme qual è stata? È stata di organizzare una mensa sociale per le persone che non, evidentemente non potevano avere molto. E una delle raccomandazioni che il primo concilio delle Chiese a Gerusalemme ha fatto a Paolo, dopo tutta la diatriba sulla salvezza per grazia, solo per grazia o anche obbedendo alla legge di Mosè, vinta dalla grazia di Dio, la raccomandazione di tutto il gruppo a Paolo qual è stato? Dice, mi raccomando, ricordati dei poveri. È interessante. Non gli hanno detto, mi raccomando, predica il Vangelo come si deve. Senz'altro l'ha fatto. Ma questa raccomandazione, mi raccomando, ricordati dei poveri. E Paolo dice, e di questo io ho sempre cercato di ricordarmi. Quindi, riflettiamoci. Noi forse abbiamo messo l'assistenza sociale, l'aiuto agli altri, molto da parte. Dovremmo chiederci, quindi, la nostra gestione del tempo, la nostra gestione dei soldi, come la facciamo. Non si tratta di mettere del legalismo, dobbiamo dare la decima, in alcune chiese viene usato, o in alcuni ambiti viene usato un termine molto brutto, pagare la decima. Non si paga la decima. La decima è qualcosa che si offre. Perché, tra parentesi, oltre alle decime, cioè le decime è una cosa, le offerte erano un'altra cosa, Le decime era il minimo che bisognava dare. Poi c'erano tutte le offerte volontarie di ringraziamento, se Dio aveva fatto qualcosa di particolare, soffriva, si andava delle offerte, se per il peccato c'erano altre offerte, quindi non aveva niente a che fare con le decime, Cioè le decime e le offerte, due cose in più, quindi capite che la cosa era diversa. Quindi non voglio mettere, non penso che bisogna mettere delle nuove regole, del legalismo, dire no. E tante volte diciamo no, la decima no perché questo è legalismo, perché qui, perché giù, e possiamo anche avere ragione. Ma cerchiamo di pensarci bene. È vero, non dobbiamo cadere in un legalismo formale, ma neanche dobbiamo cadere in un irresponsabile e superficiale lassismo in nome di un rifiuto del legalismo. Stiamo attenti che a volte per rifiutare una cosa cadiamo dalla parte opposta. Non dobbiamo essere legalisti, è vero, ma questo non vuol dire che le cose non dobbiamo farle, questo non vuol dire che non dobbiamo pensarci. Ma il punto chiave è la motivazione, a chi è, a chi va la priorità, il diritto di priorità. E su questo volevo leggere due testi insieme a voi per concludere. Uno ovviamente dal Deuteronomio, capitolo 26, dal versetto 16. E mentre voi seguite sulla vostra Bibbia, io ve lo leggo da una versione leggermente diversa. Oggi Yahweh, il vostro Dio, vi ordina di mettere in pratica queste leggi e norme. Le custodirete e le eseguirete con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Oggi avete sentito Yahweh dichiarare che Egli sarà il vostro Dio e che voi dovete comportarvi secondo la sua volontà, osservare le sue leggi, i suoi ordini e le sue norme e obbedire alla sua voce. Oggi Yahweh vi ha fatto dichiarare che siete suo popolo, la sua proprietà particolare, come Egli ha promesso, e che volete osservare i suoi ordini, e che voi sarete un popolo sacro per Yahweh, vostro Dio, come Lui ha dichiarato. E poi facciamo un salto avanti e leggiamo un testo nella seconda lettera di Pietro. A capitolo 1 della seconda lettera di Pietro, quindi nel testo che abbiamo letto di Deuteronomio c'era l'impegno verso Dio. Questa lettera di Pietro, capitolo 1, seconda lettera di Pietro, capitolo 1 dal versetto 3, anche questo una versione leggermente diversa, voi seguite sulla Bibbia che avete. La divina potenza di Cristo ci ha dato tutto ciò che è necessario per vivere santamente. Perché Egli ci ha fatto conoscere Dio, il quale ha chiamato noi a partecipare alla sua gloria e alla sua potenza. Egli ci ha donato quelle cose grandi e preziose che erano state promesse. Così anche voi, lontani dalla corruzione dei vizi di questo mondo, avete potuto partecipare alla natura di Dio. Fate quindi ogni sforzo, è interessante, non è automatico, fate ogni sforzo, perché accanto alla vostra fede vi sia una vita virtuosa, e accanto alla vita virtuosa vi sia la conoscenza di Dio, e chi conosce Dio impara a controllarsi, a sopportare coraggiosamente le difficoltà e ad adorare il Signore. Infine, amatevi fraternamente gli uni gli altri. Se vi comporterete sempre così, non vivrete nell'ozio e avanzerete nella conoscenza di Gesù Cristo nostro Signore. Chi non si comporta così invece è come un cieco, non sa dove va e non conosce il Signore, dimentica che Dio lo ha liberato dai suoi peccati di un tempo. Dunque, fratelli, cercate di non dimenticare mai che Dio vi ha scelti e vi ha chiamati. Se abbiamo questo davanti, tutto quello che dovremo fare, gli impegni, tempo, soldi e tutto il resto che sarà, non sarà un peso. Ma quando le cose diventano un peso, quando l'impegno per il Signore diventa un peso, perché ci siamo dimenticati quello che eravamo, ci siamo dimenticati che Dio ci ha liberato dai nostri peccati di un tempo, e ci siamo dimenticati che Dio ci ha scelti e ci ha chiamati. Quindi, chi non si comporta così invece come un cieco, che non sa dove va e non conosce il Signore, dimentica che Dio l'ha liberato dai suoi peccati di un tempo. Dunque, fratelli, cercate di non dimenticare mai che Dio vi ha scelti e vi ha chiamati. E che il Signore ci aiuti a avere questo sempre nella testa.